È ora di cambiare musica. Un programma a cura di Elena Zini.
Amici di Radiavo Centrale Web, eccoci per una nuova puntata di È ora di cambiare musica. Se non vi siete stancati di sentirmi parlare di cinema, pezzi iconici all'interno di film, colonne sonore, eccetera, seguitemi in questa nuova puntata. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Poche volte nella storia del cinema una traduzione o un sottotitolo italiano sono stati così inappropriati. Se il primo esempio che mi viene in mente in tal senso è Se mi lasci ti cancello, obbrobriosa traduzione di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, di peggio è stato fatto forse solo con lo splendido Lost in Translation per la regia di Sofia Coppola, corredato di un sottotitolo che inverte completamente il significato della pellicola, L'amore tradotto. Sì, perché il titolo originale di questo autentico gioiello del cinema, vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura, rappresenta lo scrigno perfetto del senso di un film tanto delicato quanto intenso, giocato tutto sul filo di rasoio di emozioni indecifrabili e inconfessabili a causa del bagaglio di cambiamento che porterebbe con sé una volta rivelati a se stessi. Bill Murray e Scarlett Johansson sono gli interpreti di un'opera sussurrata in cui a colpire con forza sono solo i colori e le luci sfavillanti della Tokyo confusionaria vitale, dove è ambientata. Il resto è tutto raccontato in sottrazione, tra le righe degli sguardi e dei piccoli gesti dei protagonisti, improvvisamente invischiati in un vortice semantico in cui a non essere comprensibile non è solo la lingua parlata di chiunque li circondi e sembra non tener conto del fatto che siano americani, ma soprattutto l'emozione condivisa che pian piano si fa spazio dentro di loro. Lost Translation è una storia di un incontro, quello di Bob, tra un celebre attore di mezza età, rassegnato a sostituire le sue performance negli action movie con spot pubblicitari in giro per il mondo, e Charlotte, una giovane sognatrice neolaureata in filosofia e da 2 anni sposata con un fotografo che la porta con sé durante le sue trasferte, lasciandola la maggior parte del tempo da sola. I due si ritrovano ospiti nello stesso hotel a Tokyo e cominciano una spontanea conversazione in cui, con la tranquillità che essere due strane in fondo loro, si scambiano pensieri e preoccupazioni, consigliandosi l'un altro quale sia la strada migliore da intraprendere per essere felici. Ma in realtà, come il resto degli umani, nessuno dei due detiene tale segreto, limitandosi ad attingere reciprocamente, dall'altro lo slancio necessario per affrontare una vita che forse non è esattamente come l'avevano immaginata. Bob, dall'alto dei suoi anni, ha però un quadro più completo della situazione e il suo sguardo serenamente rassegnato sembra suggerire il suo essere al corrente dell'inevitabile epilogo che l'inizio di una storia con Charlotte avrebbe. La ragazza invece vive ancora credendo che tutto sia possibile, guardando con arroganza chi non considera la sua altezza e lasciandosi travolgere da un'intesa estemporanea e forse insensata, ma inequivocabilmente autentica. A scandire il ritmo di questo sentimento che cresce, il conto alla rovescia che li separa dalla partenza e dal ritorno alle reciproche vite, unico legame con la realtà in grado di trattenerli dal dare libero sfogo all'inevitabile, con tutte le conseguenze del caso. Sofia Coppola segue in punta di piedi i protagonisti di Lost in Translation, nel loro relazionarsi, incarnando il movimento metaforico di una fisarmonica, le cui estremità si allontanano prima per poi avvicinarsi, lasciando fino all'ultimo il dubbio che fra Bob e Charlotte ci sia amore, nonostante i sottili momenti catarcici del film, emblematica e bellissima la scena del karaoke, non lasciano spazio a molti equivoci. E mentre i dubbi si appianano ma manca il coraggio, la regia ci mostra un assaggio di quello che sarebbe stato, forse solo una finestra sulle infinite possibilità che la vita offre, quando non è chiara quale sia la strada che si vuole intraprendere. Il tutto viene corredato da una colonna sonora sognante e da una fotografia che indugia sulle sfumature della notte, guarda caso il momento della giornata riservata ai sogni. Con una scena finale degna degli annali della storia del cinema, Lost in Translation lascia lo spettatore con quella sottile inquietudine che solo le grandi opere sanno trasmettere, rassicurato però dalla sensazione di non essere mai incompletamente in balia del proprio destino, sintetizzata nel film dalle stesse parole di Bob. Più conosci te stesso e sai quello che vuoi, meno ti lasci travolgere dagli eventi. Lost in Translation è una storia di due solitudini che si incontrano, in cui l'altro fa da specchio alle proprie insicurezze e soddisfazioni, una delle possibili premesse è la nascita di un amore, ma non necessariamente quella più giusta. Un recente sondaggio, sapientemente collocato a ridosso della cerimonia di consegna degli Academy Awards 2004, ha rivelato che il pubblico americano considera la famiglia Coppola come la dinastia più amata tra quelle che popolano l'universo hollywoodiano, distaccando a sorpresa i Douglas ed il gruppo degli affascinanti Baldwin. Un recente sondaggio ha rivelato che il pubblico americano considera la famiglia Coppola come la dinastia più amata tra quelle che popolano l'universo hollywoodiano, distaccando a sorpresa i Douglas e il gruppo degli affascinanti Baldwin. Questo sondaggio, tuttavia, non può, e in effetti non intende, determinare quanto di questo affetto del pubblico sia legato al lavoro strettamente cinematografico e quanto invece all'indubbio connubio di questa prolifica famiglia di artisti con il mondo della musica. Se da un lato sono in molte ad annoverare le colonne sonore del film di Francis Ford Coppola tra i capolavori di ogni tempo, molto meno conosciuto risulta il retroterra musicale del capostipite della famiglia, quel Carmine Coppola, allievo di Arturo Toscanini e in seguito apprezzato direttore d'orchestra e compositore. La passione per la musica si ritrova entrata nei rampoli della famiglia, in particolare del figlio maggiore di Francis, Roman, il quale ha diretto Video dei Moby. L'unica fanciulla della famiglia, Sofia Coppola, non ha voluto essere da meno al fratello, coinvolgendo l'emergente band Air nella realizzazione della colonna sonora del suo film d'esordio dietro la cinepresa, Il giardino delle vergini suicide. Ma il salto di qualità per la giovane Sofia viene appunto con Lost in Translation. Attribuire a Sofia Coppola il merito di aver confezionato un film intorno all'irresistibile maschera di Murray è già dichiarare di aver gradito la pellicola. Ma c'è qualche altra misteriosa qualità del decor di questo piccolo godibile film che ci affascina e ci incanta. La metropoli, Tokyo con le sue luci, le sue contraddizioni, a volte dimesse e sbeffeggiate dall'occhio dell'occidentale quasi con paternalismo, il Giappone e la sua occidentalizzata verticalità. In questo contesto, Sofia inserisce l'umorismo rarefatto di Murray, forse al suo ruolo migliore. Non è solo la sceneggiatura comunque meritevole di ricevere la statuina dell'Academy, ma anche, forse soprattutto, la colonna sonora a conferire al film quell'aria vagamente sognatrice, quasi impressionistica, che ha fatto innamorare le platee americane di questa storia d'amore, semplice ma non banale, tra due americani esuli nel paese del Sol Levante. Una colonna sonora praticamente perfetta per accompagnare la visione del film e che al tempo stesso costituisce materiale per una playlist da ascoltare se si vuole godere un'ora di tranquillità, nello straordinario linguaggio della musica di qualità, un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni. Passiamo alla considerazione del CD Io ballo da sola, perché proprio di CD si parla. Colonna sonora del film di Bernardo Bertolucci, che ha segnato il lancio internazionale di Liv Tyler, raccoglie alcuni dei migliori presti forgiati dal cosiddetto Bristol Sound di metà anni 90, con contributi di Hoover, Portishead, unenti a perle del passato come Superstition di Stevie Wonder e ancora John Lee Hooker, Nina Simone, Billie Holiday e le Terre Cactus Twins. Insomma, stili diversi ma che insieme danno vita a un disco molto bello. È il 29 marzo 1996, esattamente più o meno 30 anni fa, quando esce nelle sale Io ballo da sola di Bertolucci. Per Bertolucci il ritorno in Italia coincide con una sorta di ritorno a se stesso in una nuova veste, a una sorta di seconda incarnazione artistica. Non a caso Io ballo da sola, ritenuto da molti, critica come un film di passaggio, coincide invece con l'inizio di una nuova fase nella storia dell'opera del regista. Bertolucci racconta una vicenda di formazione, quella della giovane americana Lucy che dopo la morte della madre viene mandata da New York in Italia per trascorrere l'estate da una coppia di vecchi amici dei suoi genitori, il cui casale, immerso nelle vigne del Chianti, è rimasto nel tempo il ritrovo dello stesso gruppo di ex giovani artisti, scrittori, intellettuali, ora più o meno disillusi. Mentre oltre questo piccolo paradiso terrestre chiuso in te stesso come una sorta di comune del tempo che fu, il mondo continua la propria corsa. Bertolucci costruisce una realtà altra che vorrebbe essere cosmopolita, un mondo iperestetico che pur abitando appieno la contemporaneità sembra esserne attraversato solo lateralmente, schivarla, rifugirla. In questa grande famiglia Lucy attraverserà il confine che dall'adolescenza la traghetterà nella prima età adulta, perderà la verginità, scoprirà i primi tumulti di una nuova libertà e non di meno verrà a conoscenza dell'identità del suo vero padre. A incarnare questa adesione alla contemporaneità del 1996 nel film, che affronta il racconto giovanile per lo più in una dimensione intima e intimistica, è soprattutto un aspetto formale, quello delle musiche e della colonna sonora. Nell'immaginario collettivo, quasi 30 anni dalla sua uscita, Io ballo da sole, per chiunque ne ricordi qualcosa, il film con quella straordinaria colonna sonora. Parliamo effettivamente di un corpus sonoro sorprendente, soprattutto per la sua capacità di intercettare in modo preciso la musica del tempo del film, al punto da diventare l'unico elemento forte, dirompente, in grado di evocare nello spettatore l'esistenza di un tempo esterno alla vicenda, cioè il tempo della realtà e della storia, quella che scorre lontano dalla collina di Lucy, l'elemento che ci appare talvolta scelto proprio come incarnazione assoluta di un tempo preciso, quello degli anni 90, in cui si consuma la storia della nostra protagonista.
Girl.
ragazzi è tutto, vi auguro buon proseguimento con Radiabo Centrale Web e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!